Dagli studi di Radio Palazzo Carli va ora in onda il Buon Samaritano, rubrica settimanale del volontariato con storie, testimonianze e personaggi. Il Buon Samaritano. Diamo voce ai protagonisti della nostra società. Trasmissione a cura di Giuseppe Ragogna.
E in regia Alessia Tellan, buonasera a Giuseppe.
Buonasera caro Alessio. Spesso un percorso di solidarietà nasce da un piccolo gesto, come per esempio il dono di un pacco di riso a un bambino che non mangiava da giorni e che viveva sotto un ponte, dove si rifugiava per sniffare colla in modo da non provare i morsi della fame. Quel gesto ne ha ispirati tanti altri, fino alla realizzazione di un'associazione di volontariato per strappare i bambini dai gironi infernali della prostituzione minorile, un fenomeno molto diffuso che alimenta i traffici del turismo sessuale in Thailandia. La storia di questa sera non è qualcosa lontano da noi, perché la Thailandia è meta mondiale del turismo sessuale, anche italiano, anche veneto e anche friulano. Ospite della trasmissione è il giornalista Giorgio Lusuardi, fondatore della Take Care Kids. Per molti anni ha fatto l'inviato dell'Espresso in giro per il mondo, per poi concentrarsi sul sud-est asiatico. Buonasera Giorgio Lusuardi.
Buonasera a tutti voi, io vi ringrazio per avermi dato questa opportunità di parlare della nostra associazione.
Ecco, qual è lo scopo della sua fondazione? Come è maturata soprattutto questa decisione che poi ha radicalmente cambiato la sua vita?
Caro Giuseppe, questa è una domanda che mi fanno ovviamente in tantissimi, le persone che mi incontrano e che mi conoscono. Sinceramente ancora oggi non so come mai sono giunto a tutto questo. Io penso che sono tante le ragioni che mi hanno portato a fondare Take Care Kids. Alla fine ho maturato l'idea che noi esseri umani abbiamo l'obbligo, fino a quando siamo su questa terra, fino a quando abbiamo la fortuna di stare su questa terra, di aiutare il prossimo. E quindi io penso che questa sia la motivazione principale che mi ha spinto a fondare Take Care Kids ed arrivare fino a poi ai giorni nostri.
Ma è successo qualcosa di particolare che l'ha portata a fare questa scelta?
Ma girando come per il mio lavoro, girando per gran parte del mondo per il mio lavoro, ho visto che i bambini erano gli esseri umani trattati a volte con più disprezzo, con più crudeltà, e proprio perché bambini, e quindi io mi sono concentrato sui bambini perché penso anche che poi siano il futuro del mondo i bambini, quindi è questa la motivazione, questo è il motivo, questa è la molla che mi ha fatto cominciare con Take Care Kids.
Ecco, e in quale area della Thailandia opera?
Noi operiamo a Pattaya, è una città a 120 km a est della capitale di Bangkok ed è conosciuta in tutto il mondo come, diciamo tranquillamente, il parco giochi sessuali più grande al mondo.
E noi abbiamo conosciuto la sua fondazione in occasione di una puntata particolare di questa rubrica radiofonica attraverso le testimonianze della pordenonese Laura Zanussi, volontaria in Thailandia, e nell'attività associativa ha coinvolto anche il marito Tommaso Rigo, che è manager Electrolux Professional, stabilitosi proprio là per lavoro. Come si muove questa associazione in situazioni così disperate?
Allora, intanto io ringrazio Laura, ringrazio Tommaso, che sono nostri volontari ormai da 3 anni, da poco. Appena arrivati in Thailandia si sono messi in contatto con noi tramite un passaparola, sono arrivati a noi, sono 3 anni che ci stanno aiutando in modo molto molto proficuo sia nella casa famiglia che poi con gli altri progetti che noi sosteniamo. Quindi un ringraziamento a loro, ma un ringraziamento anche a tutti i volontari che ci stanno dando una mano in Italia per la raccolta fondi. Io potrei quindi citare veramente tanti, dalla Silvia a Gianni, insomma tantissimi volontari. Sono loro poi alla fine il cuore dell'associazione e della fondazione, questo sicuramente. E come ci muoviamo? Noi o ci muoviamo da soli perché veniamo a conoscenza delle storie direttamente dalle persone che hanno bisogno, oppure ci muoviamo con con i rappresentanti dei servizi sociali cittadini e statali, oppure ci muoviamo, devo dire che mi muovo più io ovviamente perché è una cosa un po' più rischiosa, con la polizia locale. C'è una polizia locale che si chiama Women and Child Protection Center, in pratica è un distaccamento della polizia che si occupa soprattutto di aiutare i bambini in grossa difficoltà.
L'associazione poggia su tre pilastri di attività. Vogliamo sintetizzarli un po' insieme, con ordine uno dopo l'altro. Partiamo dalla casa famiglia per bambini vittime di sfruttamento e di violenze. È nata come semplice rifugio, mi pare di ricordare, poi finalmente riconosciuta dal Ministero. A chi si rivolge e quali sono gli obiettivi?
Allora, vorrei correggerti, noi abbiamo quattro progetti: la casa famiglia, le mamme singole, abbiamo l'ospedale locali e abbiamo le baraccopoli. Andiamo per ordine come tu mi hai chiesto, andiamo quindi con la casa famiglia. I bambini che entrano nella nostra casa sono bambini che hanno subito dalle torture allo sfruttamento sessuale al traffico di esseri umani, quindi provengono da questi mondi. Sono bambini che hanno conosciuto assolutamente nulla nella loro infanzia che violenza, restrizioni e tutto quello che di peggio si può fare a un essere umano fin da bambino. Questi bambini rientrano nella nostra casa famiglia, devo dire, sia fisicamente distrutti e soprattutto anche psicologicamente distrutti. Quindi sono persone, sono esseri umani che bisogna rimettere in piedi in tutto e per tutto. E per rimetterli in piedi abbiamo programmi ben specifici, abbiamo una psicologa che segue i bambini fin dall'ingresso nella nostra casa, ma vi posso assicurare che è una cosa estremamente difficile. I bambini che sono stati sfruttati sessualmente avranno in un futuro sempre problemi con l'altro sesso, parliamo soprattutto di bambine. Per quanto riguarda i bambini che sono stati torturati, questi bambini normalmente diventeranno bambini o comunque persone più aggressive del solito. I bambini invece che vengono trafficati sono bambini che poi diventeranno anche in un futuro bambini che non riescono a trovare in una famiglia il loro punto sicuro. Quindi sono bambini molto molto agitati. Non peraltro, tengo a precisarlo, i bambini sfruttati sessualmente, quindi che purtroppo vengono sfruttati anche per video pedopornografici eccetera eccetera, un domani possono a loro volta diventare dei cacciatori, possono diventare pedofili. Quindi è un percorso estremamente, veramente veramente difficile, estremamente faticoso, faticoso per tutti, e noi cerchiamo di fare squadra attorno a ogni bambino che entra nella nostra struttura per cercare di dargli in primis quel calore umano che gli è sempre mancato. E partendo da questo calore umano, io vi assicuro che abbiamo recuperato veramente parecchie vite. Altre sono state perse, ma tante sono state anche recuperate.
Ecco, non soltanto bambini, ma anche donne, dicevamo, no? Ragazze madri prive di ogni mezzo di sostentamento. Gli aiuti destinati a loro costituiscono il secondo pilastro dell'associazione. In questo caso, quali sono gli interventi?
Allora, le donne single sono normalmente ragazze anche molto giovani, che si perdono in questo mondo della prostituzione, in questo mondo che gli viene colorato come un mondo straordinario, un mondo dove poi si arriva a una indipendenza economica molto facile. Di molto facile non c'è assolutamente nulla. Normalmente queste ragazze arrivano dai paesi, dai villaggi più poveri della Thailandia, quindi nel nord-est, nord e nord-est, arrivano a Pattaya con la speranza di poter cambiare completamente la loro vita. Sanno poco di quello che succede a Pattaya, sanno poco di quello che loro incontreranno, sanno poco delle violenze che loro subiranno, sanno poco dei rischi che loro incontreranno sulla loro strada. I rischi sono veramente, veramente molto molto elevati. E quando noi riceviamo una ragazza, una richiesta di aiuto da una ragazza che non ce la fa più, non riesce più a gestire questa sua vita, noi la accettiamo nella nostra casa famiglia con il chiaro intento di rimetterla sulla strada, intendo rimetterla sulla strada giusta, certo. sulla strada ovviamente di una vita cosiddetta normale, una vita basica, una vita in cui lei possa in un'altra maniera procacciarsi un salario normale, eccetera, eccetera.
Un lavoro onesto.
Un lavoro onesto. Cerchiamo di dare la possibilità di avere questo lavoro onesto attraverso lo studio, tante vengono inserite in scuole professionali dove possono imparare un mestiere e dopodiché li aiutiamo anche a trovare poi un posto di lavoro dove loro possono svolgere il mestiere che hanno appena imparato. In pratica diamo una canna da pesca in mano e gli diciamo: lì è il mare, adesso tocca a te, devi andare a pescare.
Bene, grazie, ci fermiamo per il primo intervallo musicale.
Sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move?
Riprendiamo con la puntata del Buon Samaritano, rubrica settimanale a cura di Giuseppe Ragogna, con l'ospite al telefono di oggi.
E ricordo che l'ospite al telefono è il giornalista Giorgio Lusuardi, che è il fondatore di un'associazione in Thailandia per i bambini vittime di abusi sessuali. Parlavamo dei pilastri su cui poggia la sua associazione, parlavamo della casa famiglia e c'è anche il secondo pilastro, Abbiamo visto le madri, le ragazze madri, poi la vostra attività nell'ospedale con aiuti sempre alle madri in stato di indigenza. Possiamo parlare di questo?
Assolutamente sì, noi ci rechiamo all'ospedale una volta a settimana o veniamo anche chiamati dalla nostra infermiera, perché noi abbiamo anche un'infermiera professionale che visita regolarmente la nostra casa e lei ci porta sempre a conoscenza di problematiche di madri singole che vengono all'ospedale con bambini che hanno precedentemente contratto delle malattie importanti, oppure madri che danno al mondo bambini con già patologie veramente molto importanti. Cosa facciamo noi in questo caso? Noi forniamo a queste madri un aiuto economico nel momento in cui la madre non può e non trova una sistemazione all'esterno dell'ospedale e diamo anche bombole d'ossigeno e macchine per la ventilazione per i bambini, perché questi bambini a cui servono queste macchine sono in situazioni spesso molto molto gravi. In questo caso è un progetto che noi facciamo che ci porta, come tutti i progetti, enormi soddisfazioni, ma che bisogna anche dire che nell'80% dei casi purtroppo i bambini vengono a mancare.
Ecco, il quarto pilastro è il monitoraggio continuo nelle baraccopoli e nei campi di lavoro, dove gli sfruttati in questo caso sono i lavoratori migranti che arrivano da Cambogia, Vietnam, Laos, Birmania. Ovunque i migranti sono i dannati della terra. Che tipo di attività svolgete in queste situazioni?
Sì, sono veramente i dannati della terra, ma noi sappiamo che anche i dannati della terra, gli ultimi saranno poi anche i primi. Sono fortemente convinto di questo. Noi entriamo in questi campi veramente in punta di piedi. È un progetto estremamente difficile. Questi campi sono tutti controllati da sfruttatori, da trafficanti, e quindi bisogna starci molto molto attenti in come si entra. Noi entriamo con la scusa di donare, la scusa che poi è reale, di donare materiali di seconda mano, materiale usato, dai vestiti a utensili per qualsiasi cosa, e entriamo in questi campi monitorando i bambini che ci sono all'interno. Perché? Perché a Pattaya, come vi spiegavo prima, che è un grosso luna park del sesso, questi bambini vengono utilizzati per svariate attività, diciamo dall'accattonaggio alla vendita di caramelle nei bar, eccetera, eccetera, e quindi sono regolarmente sempre in grosso pericolo. Noi entriamo in questi campi, controlliamo la salute di questi bambini, cerchiamo di capire se questi bambini sono sempre loro o si sono aumentati, e poi grazie ai collegamenti che noi abbiamo con altre piccolissime associazioni come noi siamo in Cambogia, in Vietnam, in Birmania, in Laos, riusciamo a ritrafficare indietro uno o due o tre bambini. Chiaro, se noi guardiamo i numeri, che sono enormi sul traffico dei bambini, uno, due, tre bambini sembrano nulla. Per noi invece di Taker Kids, uno, due, tre bambini sono tantissimo.
E c'è qualche storia particolare che ha lasciato in lei un segno indelebile?
Ma io su questa cosa, io tantissimi bambini mi hanno lasciato personalmente, mi hanno toccato e marchiato il cuore. Mi ricordo una bambina che si chiamava Nam Phon, che aveva 12 anni, una bambina già adulta, 12 anni, era malata di leucemia acuta. Io ho fatto, con l'associazione abbiamo fatto di tutto per cercare di salvare la vita, quindi abbiamo cercato un donatore di midollo osseo, eccetera, eccetera. Abbiamo veramente cercato di fare di tutto e purtroppo alla fine non ci siamo riusciti a salvare la vita. Ne portai, pochi giorni prima della sua morte, le portai uno sacchiotto e un piccolo giochino, non mi ricordo adesso che giochino fosse, ma un giochino. Lei, Nam Phon, che mi sorrideva sempre, non aveva più capelli perché era stata sottoposta alla chemio, eccetera, mi ricordo che nonostante sapesse che era vicina la sua ora, mi chiedeva se poteva condividere questi giochi che le avevo appena regalato con altri bambini che erano ricoverati con lei nella stessa stanza, e dopo aver fatto questo, dopo poche ore è espirata tra le mie braccia, espirata sorridendo, con un sorriso sul suo volto. E questa cosa qua io me la porterò via tutta la mia vita.
Grazie, ci fermiamo per l'ultimo intervallo musicale.
Sulle onde, sulla vita come un'altalena, e parlare pure con i pesci come una sirena. Ti vorrei insegnare l'equilibrio sopra un mare che sempre è tempesta, per vivere il tuo tempo e starci bene dentro. D'equilibrio, devo solo farci un po' la mano, perché stare nel mio tempo è viverlo da dentro. Sulle onde, sopra un mare che sempre è tempesta, perché vivere il tuo tempo è un equilibrio dentro.
Ultima parte a disposizione con il Buon Samaritano, la trasmissione dedicata al volontariato a cura di Giuseppe Ragogne e con un grande ospite questa sera.
Sì, l'ospite è il giornalista Giorgio Lusuardi. Abbiamo parlato un po' dei pilastri su cui è incardinata la sua associazione in Thailandia, e c'è anche una corrispondenza particolare con il pontefice. Ce ne vuol parlare?
Ma questa cosa è stata veramente una sorpresa per me. Lo scorso anno il Santo Padre doveva recarsi in visita pastorale, in pellegrinaggio in Thailandia, prima e poi andare anche in Giappone. E io ero seduto nel mio ufficio, ho detto: perché non scriviamo una lettera e gli auguriamo buon pellegrinaggio? Noi, ricordo, siamo un'associazione atea, siamo un'associazione non politica, insomma ognuno... Ognuno ha la propria religione e la può professare tranquillamente, liberamente. E scrissi questa lettera al Sommo Pontefice e, incredibilmente, dopo due mesi, tramite la nunziatura apostolica a Bangkok, ricevetti una sua lettera, dove ovviamente ci faceva i complimenti per quello che noi facevamo, ci esortava ad andare avanti nella nostra missione, nel nostro messaggio, e ci impartiva la benedizione a tutta l'associazione, alla fondazione e soprattutto a tutte le persone che noi aiutavamo. Ecco, questa è una cosa che mi è rimasta veramente molto impressa, mi ha fatto molto 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 ovviamente molto piacere.
Lei è giornalista professionista e si resta giornalisti per tutta la vita, come si può dire, consacrati all'informazione. Ecco, esercita ancora la professione di giornalista o la sua associazione sta prendendo tutto il tempo?
La mia associazione, che poi non è mia, è nostra, di tutte le persone che ci stanno anche ascoltando in questo momento, e mi sta prendendo, mi sta assorbendo tutto il tempo possibile e immaginabile, quindi faccio ancora pochissime cose, le faccio ogni tanto per la Germania, per qualche giornale in Germania, dato che scrivo anche in tedesco, e però non è più come prima, insomma, non è che mi dedico molto più alle sofferenze dei bambini, delle persone che noi aiutiamo, e vi assicuro che mi porta via non 24 ore ma 36 ore al giorno, 400 giorni alla settimana, che non esistono, ma se esisterebbero sarebbe meglio se esistessero.
E come ha detto i lavori, perché le buone notizie fanno così fatica a trovare spazio nei giornali?
Perché i giornali, le televisioni, qualsiasi media è sponsorizzato, ha degli sponsor, ha qualcuno che spende i suoi soldi per vederli pubblicati e per ascoltarli, e le buone notizie non fanno assolutamente ascolto, insomma non ti danno quelle gioie, come non so, un ponte che crolla, per dire gioie, ovviamente lo dico in forma ironica, non fanno l'ascolto che meriterebbero, insomma. E quindi io penso che il vostro programma sia una cosa veramente interessante e molto importante. Importante perché? Perché dà a tante persone la speranza di qualcosa di diverso, cioè fa capire che esiste qualcosa di diverso, noi in questo caso, ma ce ne sono tantissimi come noi che cercano in tutte le maniere, tutti i giorni, facendo una fatica pazzesca, a rendere la vita di tante altre persone, diciamo, un po' migliore.
Come riesce a tenere in piedi la sua associazione? O la vostra associazione, visto che è di tutti, come dice?
La nostra associazione si tiene in piedi con tanti piccolissimi gesti. Questi piccolissimi gesti fanno sì che la nostra associazione possa ogni anno aiutare qualche persona in più. E colgo l'occasione per salutare a Sacile un ultimo gruppo che si è aggiunto a tanti altri che ci stanno dando una mano, che è il Rotary Club di Sacile, che è proprio ultimamente conosciuto con il Rotary Club di Caorle, e anche loro stanno cercando di unirsi con tutti gli altri soldati del bene, li chiami soldati del bene, per cercare di darci una mano in questo periodo che è difficilissimo, perché l'associazione viveva e continuerà a vivere di piccoli eventi pubblici, e quest'anno con questa chiamiamola, fatemi passare questo termine, questo maledetto virus, non siamo riusciti quasi mai a mettere in piedi un evento per cercare di sovvenzionare i nostri progetti. Quindi abbiamo avuto e stiamo avendo delle difficoltà estreme, abbiamo lanciato adesso ultimamente, ma speriamo di poter portare a casa qualcosa, il sacchetto di Natale, che è un sacchetto pieno di gadget della nostra associazione, più un prodotto tipico natalizio della regione in cui si va ad acquistare. Questa cosa qua ci darebbe sicuramente un po' di ossigeno.
Bene, allora siamo in conclusione. Io vorrei finire con un suo motto: quello che facciamo è soltanto una goccia nel mare, ma il mare è fatto di tante gocce. Grazie a tutti, grazie a lei per la testimonianza.
Grazie a voi, ringrazio ancora la vostra radio, ringrazio ancora te Giuseppe, e scusa se gli do del tu, e vi auguro una bellissima serata.